adesso non una luce, ma insomma un lumino, ecco, se arriviamo a casa con un lumino sono già contento. Il tema è sfidante per tanti aspetti, no? Già il titolo dell'associazione mi piace da matti, Abramo e pace, ma no, questa E che magari ci auspichiamo tutti diventi anche una E pace, chissà. E quando insomma mi è stato proposto di provare a fare un po' un focus sulla didattica e sul tema di quest'anno, subito ho detto, oddio, ma che cosa vado a dire? Poi in realtà, pian pianino, pensando, subito una lampadina, un'altra idea, insomma, e dopo pochi minuti che avevo parlato con Patrizia e Beatrice, ho detto, ma no, ma ci sono tantissimi spunti, si possono fare tantissime percorsi, no, a scuola, perché è effettivamente un tema molto vivo e come spesso capita siamo abituati a dare per scontato tante cose, no? Diventano quasi inflazionate, tanti concetti, tante parole, le usiamo tanto, pensiamo di conoscerle bene, ma in realtà hanno tutte bisogno di essere riprese dal mondo delle idee e riportate al mondo delle cose, per usare un po' una metafora di Platone, e quindi di essere nuovamente un po' incarnate, mi viene da dire, in quello che siamo, in quello che facciamo. Per cui un po' la sfida di oggi è proprio quella di parlare di didattica, ma cercare di capire, tenendo conto che la didattica è prima di tutto uno strumento, no? Che abbiamo per raggiungere degli obiettivi di tipo formativo, di tipo educativo. E quindi insomma riflettere anche su quali vogliamo che siano questi obiettivi, perché sono poi gli obiettivi che fanno la differenza, no? Se sono poi obiettivi concreti. E quindi, come dicevo, il focus è sulla didattica, quindi sulla scuola, uso un po' questi termini. Quanti di voi sono insegnanti? Faccio un piccolo sondaggio, quindi praticamente una buona maggioranza. Quanti sono insegnanti di religione? Qui è schiacciante. Quanti non sono insegnanti di religione? C'è qualcuno, vedi. Va bene, ma questo perché mi serve anche per modulare un po' lo scolastichese, che è un linguaggio tremendo, quindi capire un po' che registro devo tenere. Scuola, ambiente, ecosistema sono questi nuovi concetti, che nuovi non sono, no? Nel senso che l'ambiente di apprendimento ultimamente è stato superato dall'ecosistema di apprendimento, perché in realtà i pedagogisti si sono accorti che i nostri ragazzi non imparano solo a scuola. Oggi, di fatto, la conoscenza, l'accesso alle informazioni, il gestire, l'imparare a stare al mondo, insomma, e quindi rispetto al tema delle competenze, le life skill, come si chiamano, le competenze di vita. E quindi tutte quelle competenze, se vogliamo, non formali, che a scuola non si formalizzano, fanno parte di quell'ecosistema, per cui se Mario fa teatro al di fuori della scuola, quello che impara a teatro lo riporta a scuola. Ed è chiaro che magari quella capacità che improvvisamente mi fa emergere a me docente, magari di avere un linguaggio un pochettino più spigliato, magari di riuscire a gestire meglio l'emotività o l'emozione, non deriva tanto da quello che gli ho insegnato io a scuola, ma il mio ruolo diventa quello di valorizzare quell'esperienza non formale che lui ha fatto fuori da scuola, ma che a scuola può avere un valore significativo per i suoi compagni, ma prima di tutto per se stesso. In questo senso c'è l'idea di una scuola che deve essere un ecosistema, cioè per riprendere un po' le parole di Patrizia, deve essere aperta alla realtà, deve essere aperta al mondo. Bisogna che abbia delle porte scorrevoli in cui i nostri studenti portino dentro la scuola il loro background, la loro esperienza anche di vita, anche familiare, anche di cultura, quindi anche religiosa, nell'eterogeneità, nelle diversità delle nostre scuole. E noi insegnanti dobbiamo essere capaci di agganciarle, di vederle, sia da un punto di vista dell'osservazione, diciamo così, valutativa, ma soprattutto dal punto di vista dell'osservazione, della valutazione intesa come dare valore. Fateci caso, quando si parla della valutazione si parla sempre dei 4, dei 3, mio figlio ha preso un 3, un 4, la radice fondamentale di valutazione è dare valore. Quindi l'idea è come io posso dare valore a questo bambino che viene magari da una famiglia pakistana, da una famiglia marocchina, da una famiglia bolognesissima, come posso fare in modo che il suo valore possa contribuire all'interno della mia classe a dare un apporto significativo, il suo apprendimento, eccetera. Quindi vedete che l'idea di ecosistema non è più così nuova in fondo, no? Noi siamo sempre vissuti in una dimensione di questo tipo. Il problema o la sfida è che se una volta l'ecosistema era circoscritto e piccolo, oggi è grande come il mondo. Perché è evidente che la rete, l'online, diciamo, Floridi parla appunto di on-life, ha fatto sì che le porte girevoli si siano moltiplicate e tutto in qualche modo è più dinamico e, se vogliamo, più fluido. Quindi, centrale, cominciano ad avere in un contesto di questo tipo le metodologie che un insegnante utilizza, e nella metodologia ci sta tanto anche il setting. In questo momento la metodologia che io utilizzo è la lezione frontale. Il setting è perfetto per la lezione frontale. Se in questo momento io vi chiedessi di lavorare in piccoli gruppi per magari focalizzare e leggere insieme un documento, se queste sedie avessero qualche ruotina, probabilmente ci potremmo mettere con un setting a isole. Oppure, non so, se dovessimo discutere di qualche cosa, con un setting a circle time, quindi semplicemente, oppure potremmo anche ruotarci al microfono, per esempio provare a fare un debate e via dicendo. Se dovessimo costruire o creare qualche cosa, probabilmente ci sarebbe bisogno di qualche tavolo e costruire qualche officina, qualche postazione di lavoro. Guardate che il setting non è indifferente, no? Anche rispetto a quello che dicevo prima. Quante volte i nostri studenti hanno acquisito fuori da scuola delle competenze manuali e a scuola non hanno mai un luogo, mai un'occasione, mai un tempo, mai uno strumento per poterle in qualche modo evidenziare e condividere con il gruppo classe. Evidentemente anche il discorso dei processi che si innescano e, diciamo così, a monte i curricoli, le indicazioni nazionali, eccetera, gli obiettivi che in qualche modo le scuole singole si danno e i docenti, i dipartimenti si danno, e la cosiddetta progettazione, che è da una progettazione di istituto, una progettazione di classe, a una progettazione del singolo docente. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché è evidente che tutte queste parole nel mondo in cui viviamo, nel mondo della scuola in cui viviamo, o noi le concretizziamo e diamo in qualche modo sostanza, o rimangono pura teoria, puri formalismi che in qualche modo dobbiamo attuare perché ci viene chiesto da un legislatore, ma fondamentalmente. Invece no, dobbiamo capirne il senso e soprattutto cercare di viverli prima di tutto noi e di farli vivere i nostri studenti. Immaginiamo allora di lavorare sul tema. Immaginiamo quindi di essere dei docenti, lo siamo prevalentemente, di qualsiasi ordine di scuola, quindi quello che in qualche modo io adesso vi dirò, vi darò, potremmo modularlo per qualsiasi età, con le dovute attenzioni e ovviamente con le dovute differenze. Io pensavo di darci questi obiettivi, questa ipotetica progettazione che andiamo a fare insieme, di promuovere la comprensione interculturale e interreligiosa per una concreta accoglienza, esplorare le lingue e le culture del cristianesimo, dell'islam e dell'ebraismo, comprendere il valore dei libri sacri e dei luoghi di preghiera delle tre religioni, acquisire consapevolezza dei segni, degli arredi, degli spazi, delle posture, dei gesti delle tre religioni, individuandoli in essi con la vita quotidiana. Erano un po' queste le lampadine che mi si accendevano poco dopo che avevo parlato con Patrizia e con Beatrice. Come vi dicevo, gli obiettivi che ci siamo dati possono tranquillamente essere trasversali a diverse età e vedremo anche come, per esempio, lo stesso concetto di preghiera, nei modi diversi di pregare anche delle tre religioni, possa, per esempio, essere concretizzato anche in una scuola dell'infanzia, senza necessariamente andare a, diciamo così, affrontare delle tematiche chiaramente un po' grosse legate alla religione, o addirittura degli aspetti, potremmo dire, filosofici o teologici. E quindi potremmo presupporre un percorso progettuale fatto di più momenti, fatto di più fasi, che potrebbe svolgersi in questo modo. È una bella presentazione introduttiva, prima fase. Quindi immaginiamo adesso un target di età che potrebbe essere proprio l'adolescente, e poi lo andiamo a piegare a quelli più piccoli. Quanti di voi insegnano alla primaria? Quanti alla secondaria di primo grado? E quante le secondarie di secondo grado? Ok, siamo abbastanza omogenei in realtà. Quindi proviamo a pensare a una presentazione introduttiva, per esempio una breve presentazione delle tre grandi religioni, delle parole chiave, che possono essere parole chiave in latino, in greco, no, in arabo, quelle più significative, nei riti, nelle religiosità, cosa vuol dire Bibbia, cosa significa Torah. Cos'è il Corano, l'etimologia stessa di Islam, no? Cose che già facciamo abbondantemente, non è nulla di che. Però, insomma, fare un'introduzione a un percorso che potrebbe proprio avere anche il titolo dell'incontro di oggi, no? Quindi una casa per un incontro. E poi fare quello che voi avete fatto in queste settimane fisicamente, purtroppo non siete riusciti a vedere ancora la moschea, no? Però fisicamente si spera di poterlo fare, però di andare a visitare con loro, magari anche in una immagine in tre dimensioni, una chiesa, una sinagoga e una moschea, cercando proprio assieme a loro di andare a notare le caratteristiche, quindi che cosa c'è di particolare, che cosa c'è di diverso, che cosa c'è di uguale, che cosa servirà quell'oggetto, perché c'è quella disposizione, perché la chiesa è rettangolare prevalentemente, oppure se è a croce latina, se è quadrata, a quale tradizione potrà appartenere. Come mai che la moschea ha una forma, no, quasi esagonale, ottagonale, pentagonale, che ricorda forse più qualcosa di circolare, no? Come mai la sinagoga ha quell'armadietto laggiù in fondo verso Gerusalemme? Questi aspetti possono scaturire nella curiosità di un bambino, anche nella curiosità di un adolescente, no? Ecco, però questo può diventare proprio una fase di lavoro, di scoperta, per cui io potrei dargliela da fare a piccoli gruppi. Quindi magari assegnare loro dei link, fare delle domande guida, chiedere a loro di andare a esplorare questi luoghi che sono virtuali perché sono stati resi in 3D, ma che in realtà in qualche modo ci rappresentano e ci riportano in modo fedele, a 360 gradi, un luogo, eventualmente con una serie di domande che possono essere di guida, proprio per stimolare la loro curiosità, domande che non devono mai avere il compito di avere una risposta esaustiva, che devono avere sostanzialmente il compito di aiutarli a osservare. È un po' un difetto di noi insegnanti questo, cioè ti faccio già la domanda così in poco tempo mi dai la risposta giusta. Ovviamente i nostri studenti più crescono, che diventano a questo punto scafati, concedetemi il termine, per cui loro ci danno subito la risposta che noi vogliamo avere, dopodiché magari non hanno osservato nulla, no? Perché giocano d'anticipo, giustamente. Che anche questa, se volete, è una competenza socio-emotiva, però non sempre va, diciamo, curata. Quindi mi viene da dire, no? Cercare proprio di fare delle domande che li aiutino ad osservare. È interessante che quando si fanno queste attività, non c'è età, nel senso che il bambino, magari di 7-8 anni, estremamente attento e creativo, che ti fa le domande o che sa o che spiega ai compagni, così come hai anche il ragazzo 17enne che magari è già stato in moschea e ti sa spiegare agli altri come si entra, che cos'è quell'oggetto, che cos'è quell'arredo e via dicendo. Quindi questa visita virtuale non deve essere solamente una fase in cui io semplicemente guardo. devo cominciare a farne una sorta di condivisione, di esperienza, che sia io con i miei studenti, magari con la DIM, col proiettore, con lo schermo, che siano loro con dei dispositivi a piccolo gruppo, o che semplicemente gli dia un'immagine da un libro, capite che la resa è un po' diversa, però voglio dire, è comunque un'immagine su cui si può lavorare, o più immagini, bene, questo può diventare proprio uno spunto, una fase di attivazione, di interesse, di attivazione proprio diciamo così, dell'attenzione, dell'osservazione. Per uscire un po' dal tecnicismo e dall'informazione mnemonica, a cui bene o male siamo un po' tutti abituati, no? Anche noi adulti, cioè dobbiamo forse imparare a fare meno cose, più in profondità, dobbiamo sempre cercare di dare quell'apprendimento profondo che rimane poi legato alle esperienze. Quindi è evidente che se noi potessimo andare fisicamente a vedere una chiesa, fisicamente a visitare una sinagoga, fisicamente a visitare una preghiera, un luogo di preghiera islamico, è chiaro che lì c'è un'esperienza diretta per cui alcuni aspetti possono rimanere più ancorati. Diciamo che questo può essere un compromesso fattibile e che mi costa in realtà poi un giusto tempo senza dover uscire necessariamente, quindi comunque imporre anche una variazione dell'orario e via dicendo. Terza fase, si pensava appunto all'esplorazione delle lingue, quindi abbiamo visto diciamo così, l'aspetto architettonico, abbiamo visto che cosa contengono, abbiamo visto lo spazio in cui normalmente si siedono, si inginocchiano, stanno in piedi, no? I fedeli, abbiamo visto che questi spazi spesso hanno dei settori, magari diamo già un significato ai settori, se è una chiesa ortodossa, che cosa significa quella porta bella al centro, no? Oppure la separazione dove il sacerdote celebra la liturgia e il popolo, come mai che invece nella nostra chiesa c'è l'altare che è posto in una certa posizione, magari queste differenze possono stimolare anche delle riflessioni che, guardate, non fanno mai male e dopo vediamo il perché. E oltre a questo, dicevo all'inizio, anche attivare io lo chiamo sempre un viaggio nel tempo, cioè le parole sono delle meravigliose macchine del tempo perché nascondono spesso nel loro significato e nei loro percorsi tantissimo del passato e in qualche modo in esse intravediamo anche un po' di futuro. Quindi davvero anche fare una caccia alle etimologie, una caccia alle parole delle tre religioni, andare a vedere i significati, le radici e anche qui per esempio valorizzare il bambino che sa un po' di arabo, anche se non lo sa leggere ovviamente perché è arabo antico, oppure lo studente che magari ha, non so, mi viene in mente un mio alunno serbo e aveva proprio un nonno che era legato un po' a tutta la tradizione ortodossa, quindi anche qui si tratta di fare mondo, cioè di fare ecosistema ed è molto importante che noi li agganciamo da questo punto di vista. Lettura di storie, quindi trovare delle batterie, poi si scarica, questa è una notizia ferale, vediamo. Eccoci, vediamo, se no, perfetto. Lettura di storie, quindi possono essere storie dei libri sacri, possono essere parabole, possono essere storie di testimonianze, possono essere racconti. Possono essere anche riflessioni, mi vengono in mente anche delle poesie semplici, anche, non so, per i più piccoli, di un Piumini, o anche di un Rodari, no? Provate a pensare a tutte le poesie sulla pace, insomma, veramente, al di là di quello, cercare comunque di associarle sempre, quando è possibile, a una tradizione e ingaggiare su queste comunque un confronto, una riflessione. Anche qui ci possono essere varie metodologie. Prima ci confrontiamo fra noi a piccolo gruppo, ne parliamo fra di noi e poi riferiamo al gruppo grande, al gruppo classe, per cui ho il tempo magari io di parlare con i miei compagni, magari vinco in questo modo anche la mia timidezza, riesco a uscire meglio con
le mie considerazioni, e poi diciamo che un capogruppo può riferire al resto della classe, oppure in un modo collettivo come stiamo facendo adesso, no? Ecco, però leggere delle brevi storie, dei passaggi anche presi dai libri sacri delle tre religioni che suscitino curiosità, attenzione. E questo noi lo diamo molto più scontato. In realtà è proprio qui che si scopre che Abramo, incredibilmente, c'è anche nel Corano, no? Ma che strana, ma Maria, oppure anche episodi legati alla Genesi, no? Quanti il mito della creazione è in qualche modo riportato in altri racconti, o la stessa Arca di Noè. Cioè, troviamo anche da queste storie una sorta di simmetria anche in altre culture. Sono tutte cose che peraltro anche gli insegnanti di italiano fanno normalmente in prima, e si potrebbe anche trovare quindi un'interdisciplinarietà anche con eventualmente il collega, no? Quindi però, vedete, la vista, no? L'ascolto della parola, del lessico, l'etimologia, il racconto, sono tutte però fasi, diciamo così, un po' in cui devo mettere in campo, diciamo così, un'intelligenza ricettiva, un'intelligenza che deve vedere, ascoltare, sentire, osservare, assaggiare le parole, leggere, studiare. Ecco, serve anche una fase creativa. Una fase creativa che è quella di portarli a creare un prodotto, quindi invitare gli studenti a creare un prodotto che può essere un prodotto fisico, digitale o fisico e digitale, oggi è molto, molto più semplice creare qualcosa di questo tipo, che rappresenti per esempio un luogo di preghiera o un arredo, oppure metaforicamente una delle parole che abbiamo affrontato, che abbiamo visto. Ecco, questa è una fase più laboratoriale, ovviamente, no? Si può fare un disegno, come abbiamo sempre fatto da tanto, si può costruire un modellino, si possono usare i Lego, si può usare la plastilina, possiamo usare qualsiasi materiale grezzo, no? Ma si può usare anche Tinkercad, che è uno strumento per disegnare in 3D, si può usare Minecraft, che loro lo sanno usare molto meglio di noi, e chiedere loro di costruire i tre templi, e magari costruendoli spiegarci se ci sono dentro tutti e tre gli elementi. Però una fase creativa in cui siano loro ad attivarsi, a dover costruire o fare qualche cosa. E questo spesso noi lo vediamo abbastanza, come posso dire, adatto per chi fa la primaria e la secondaria di primo grado. In realtà, per i più grandi, possiamo chiedere loro, non so, di fare un podcast, di simulare una trasmissione radiofonica, di fare un disegno tecnico, di costruire magari un blog, di pensare a un giornale, di costruire degli articoli, di costruire un sito. Qualche compito cosiddetto di realtà o attività autentica che permetta loro di lavorare per davvero, come dicevano i miei alunni delle medie, no? Mi dicevano, però questa cosa la facciamo per davvero, organizziamo una mostra su Don Milani, ma la facciamo per davvero, certo, se no con chi stiamo lavorando. E quando c'è il per davvero non si lavora più per il voto. Loro vedono concretamente l'attività, lo scopo, vedono in faccia delle persone che vengono a visitare la mostra, devono fare i ciceroni, hanno paura di sbagliare. Se facciamo, per darvi un'idea, avevo una classe scalmanatissima, penso la più scalmanata, insegnavo le piccole loro degli ultimi 150 anni, e quando arrivai c'era il preside Alessandri, fantastico, che mi dice, beh no, sì, proprio un preside di quelli con i baffoni, proprio da racconto gualeschiano, e beh no, sì, sono contento che sia arrivato da noi, le do la classe del musicale, che è quella che tutti vorrebbero, però le do anche la classe da cui stanno scappando tutti. Ed effettivamente c'era un motivo per cui scappavano tutti, perché era una classe proprio nata male, insomma, con tutta una serie di concentrati. Bene, in quella classe lì siamo messi a fare radio tutte le settimane, e dalle 12:30 alle 13 si collegavano nonni, zii, amici, noi facciamo radio in diretta. Ovviamente questo diventò lo strumento per raccontare storie, per studiare, per creare una relazione con la quale questa attività qui per loro fu la leva, e devo dire che fu veramente una trovata estremamente efficace, tanto che forse è l'unica cosa che si ricordano nella scuola media di fatto, no? Però è un'esperienza vera. Ecco, anche una cosa semplice così, in cui eventualmente può sembrare una banalità, però un'intervista impossibile a San Pietro, un'intervista impossibile a Maometto, un'intervista impossibile a comunque qualche figura profetica, no? Delle tre religioni, e cercare di sviscerare lì, facendoli in un modo chiaramente coerente con la loro storia, dire qualche cosa che ovviamente è fantastico, però da quel punto di vista va ad agganciare un'esigenza didattica, no? Che è quella di mettersi nei panni di, ma anche di andare ad afferrare alcuni concetti, che se io ti dico semplicemente studi la pagina 37, fammi l'esercizio 2-3, sapete benissimo che 9 volte su 10 non li fanno, e quelli che li fanno molto spesso sono meno fatti perché su WhatsApp del gruppo classe è arrivata la foto dell'unico che li ha fatti, quindi gli esercizi li hanno svolti molto velocemente in questo modo. No? Ecco, però questa creazione di un prodotto secondo me è importante, perché è proprio qui che noi andiamo a recuperare quelli che in qualche modo nella fase precedente hanno preso di meno, ma soprattutto diamo, come posso dire, la possibilità di esprimersi anche a quegli studenti che magari hanno competenze, per esempio, più imprenditive, per cui sanno gestirsi meglio all'interno del gruppo, hanno la buona idea, e soprattutto li andiamo a allenare anche nel saper lavorare insieme, che noi diamo sempre per scontato, ma i primi che non sanno lavorare insieme sono noi insegnanti, soprattutto in Italia. Noi insegnanti in Italia purtroppo abbiamo questa scarsissima propensione a lavorare insieme, è un po' forse un'eredità della scuola gentiliana, per cui le discipline, la classe, l'insegnante che entra in classe e chiude la porta, da me la matematica, se manca un'ora da me non la impara più, se perde quell'ora lì è finita, non la impara più, avete presente alla gelosia di colleghi che va bene. Mi taccio altro che insomma. Ecco, questo però è un aspetto importante che si lega un po' a quella pedagogia costruttivista, che poi insomma noi conosciamo bene, che è quella pedagogia anche del laboratorio. Quindi pensare sempre comunque a una fase di costruzione, di creazione, poi è evidente che sarà legata anche tanto al tempo che io ho e al tempo che voglio mettere a disposizione di questo percorso didattico, no? Ecco, al termine sempre una fase di condivisione e riflessione, quindi anche questo è un aspetto che spesso noi in Italia valorizziamo poco, cioè io docente, tu studente, viviamo insieme delle ore, stiamo in un luogo, abbiamo una relazione asimmetrica, io cerco di insegnarti, tu cerchi di imparare, io non chiedo mai al mio studente come sta andando l'attività di apprendimento, sta imparando, non sta imparando, sta capendo, non sta capendo, l'attività creativa sta riuscendo, non sta riuscendo, in che modo, che cosa si potrebbe migliorare. Non chiediamo mai ai nostri studenti, che sono un soggetto attivo dell'apprendimento, come sta andando l'apprendimento. Se noi andiamo nelle scuole all'estero, gli studenti hanno dei luoghi in cui dei diari di bordo, delle aree anche in piattaforme digitali, ma anche semplicemente un diario analogico, in cui spesso, su sollecitazione del docente o spontaneamente, danno il loro feedback, no? In un'ottica anche metacognitiva, quindi anche in un'ottica di una persona che è in grado di capire come sta rispondendo alle tue sollecitazioni. Su questo noi facciamo molta fatica in Italia, probabilmente è proprio un nostro aspetto, cioè un po' la paura e il timore di dire se poi mi dice che ho sbagliato, se poi mi dice che... non lo so, fatto sta che invece diventa uno strumento estremamente prezioso sia dal punto di vista socio-emotivo, perché comunque lo studente in questo modo cerca di oggettivizzare
la parte emotiva, la parte sociale, ma anche legato molto all'auto-organizzazione, perché se io in qualche modo ti dico come sta andando questa esperienza, ti dico che cosa ho capito dell'attività che abbiamo fatto, in qualche modo però mi metto anche in gioco, perché devo averci messo anche del mio, non posso pretendere che tu ci abbia messo solo del tuo, quindi sono stato capace di auto-organizzarmi, sono stato capace di lavorare nel gruppo con i miei amici, sono stato capace di usare il materiale che mi hai dato, di stare nei tempi, diventa davvero uno strumento di riflessione propria che è molto molto prezioso. E quindi anche all'interno di tutto questo lavoro, no? Un po' come uno sfondo anche metacognitivo da questo punto di vista, capire che fine vogliamo far fare ai prodotti che i nostri studenti hanno realizzato. Vogliamo realizzare una mostra, hanno fatto dei disegni, hanno fatto dei plastici, un pomeriggio apriamo la scuola, la famiglia, chi vuole venire, organizziamo una mostra, ognuno spiega quello che ha fatto. Vogliamo fare un museo virtuale in una piattaforma digitale, andiamo a fare le immagini in 3D dei prodotti o semplicemente mettiamo i disegni, se abbiamo fatto dei disegni. Vogliamo creare un momento in cui affrontiamo con l'esterno e quindi col territorio il focus che abbiamo fatto sul percorso delle tre religioni, creiamo un pomeriggio in cui raduniamo chi vuole venire e i ragazzi parlano, fanno vedere, dimostrano, raccontano, oppure facciamo la radio, oppure facciamo il blog, è un po' l'attività autentica. Ecco, anche questo aspetto è molto importante proprio nell'ottica della diciamo così, della autenticità del lavoro, no? Può diventare un bellissimo momento di intercultura, no? Può diventare un momento proprio prezioso in cui finalmente faccio parlare per la prima volta i genitori di Abdul con quelli di Avramenko, in cui per la prima volta magari riesco a vedere alcuni contesti familiari in un'occasione comunque in cui gli studenti mettono a disposizione di una collettività una riflessione sulle tre grandi religioni e sui legami. Ecco. Dentro ovviamente ci avrò messo un pizzico di lezione frontale, un non nulla, faccio il gerugione della situazione di lavoro collaborativo, magari la didattica laboratoriale costruttivista col project based learning, il circle time, l'inquiry, lo storytelling, sapete che adesso la pedagogia è molto inglese, no? Il raccontare storie, il condividere le idee, il ricercare, l'indagare, no? Il lavorare per progetti, eccetera. Le metodologie fanno la differenza perché è attraverso la metodologia che io poi riesco a coinvolgerli, motivarli e riesco soprattutto a creare quella parte esperienziale che dicevo diventata fondamentale. Non so se avete qualche feedback o domanda rispetto a questa parte più, diciamo così, didattica, no? Di teoria della didattica, però penso che innanzitutto, poi andiamo nella seconda parte un po' della nostra riflessione, un tema di questo tipo merita proprio una, sto pensando a rotolo in questo momento, di essere proprio srotolato con calma, no? Con profondità, stimolando la curiosità, dandosi i tempi giusti, prevedendo anche più fasi di lavoro, più attività all'interno comunque di un viaggio in cui ogni particolare mi dice qualche cosa dell'universale. Perché è un po' la bellezza, ecco, di questa tematica, ci pensate, un po' tutte e tre le grandi religioni ci permettono questo. E è evidente che da un punto di vista didattico questo alternare le metodologie, le fasi, i metodi, fa sì che io possa agganciare le diversità dei miei studenti, perché c'è chi è più portato a ascoltare, a prendere appunti, ma c'è chi è più portato costruire, a progettare, c'è chi è più creativo, c'è chi è meno creativo, c'è chi è più analitico, c'è chi dorme, c'è chi ha dei problemi più grandi della scuola e in quel momento lì non c'è. È chiaro che in un'attività
in cui c'è comunque un lavoro di gruppo, un'attività in cui c'è comunque una relazione con i compagni forte, non c'è semplicemente solo un insegnante che parla, probabilmente per qualche minuto quelle problematiche si sciolgono un attimo e magari quel lavoro assieme agli altri diventa particolarmente prezioso, no? Però ecco, io penso che come docente dobbiamo sempre avere la nostra, diciamo così, catena, la nostra cassetta degli attrezzi e cercare un po' di usarne un po' tutti. Qui sono dei link, vi faccio vedere qualche ambiente virtuale. Adesso è chiaro che la lesa qui non c'è neanche male, insomma, quindi adesso posso entrarci dentro, vediamo se riusciamo. Vedete anche dargli individualmente, vederli anche rispetto con una linea, uno schermo, come stiamo facendo noi adesso, può essere anche suggestivo, per cui andare a evidenziare le caratteristiche, le tre navate. Poi è chiaro che più grandi sono, che possiamo andare anche allo stile architettonico, possiamo andare a valutare anche altri aspetti. Adesso volevo portarlo un po' più in qua, ma il mouse non mi assiste, vediamo. Proviamo. Vediamo se il tappetino ci aiuta. Queste immagini noi le troviamo tranquillamente anche in rete, gratuite, e devo dire che sono sempre più utilizzate, senza mettersi quegli occhialoni infernali che sono abbastanza, per certi aspetti, inquietanti, ma che alla fine comunque hanno una loro funzione. Vediamo, lo farò in questo modo, non mi fa andare più avanti, quindi ecco, quindi andiamo proprio a vedere la chiesa un po' nei suoi particolari, si può viaggiare anche così, no? Quindi visitarla non è la stessa cosa che esserci, ovviamente, però intanto osservo, per quello dicevo dare le domande giuste per aiutarli a osservare nel modo giusto, qui viene il mal di mare. Okay. Perché ogni mouse alla fine ha una sua sensibilità, ecco che adesso sto cominciando, quindi insomma le varie cappelle laterali, il discorso dell'altare, e posso ovviamente andare avanti, indietro e posso davvero viaggiare, aumentare il particolare, ecco, forse questa mano qui che mi dà la possibilità di andare. Vi do comunque anche questi materiali nei link, non sono geloso e tra l'altro sono pubblici, quindi adesso ho visto abbiamo visto una chiesa, sì, adesso vado a cliccare sulla moschea, c'è la stessa cosa. Questa è una piccolissima moschea, io vado dentro, è proprio un luogo di preghiera semplice, però ho tutti gli elementi. Quindi posso eventualmente andare proprio a fare un ragionamento, no? Sugli oggetti, sugli spazi, sui tappeti. Poi se non stiamo a perderci troppo tempo, però ci dà proprio, no, la possibilità di andare a visitare, idem per esempio la sinagoga. Questo io lo posso lavorare assieme a loro, ma posso anche darglielo per capirci a casa, no? Quindi ti do il link per la prossima volta, andate a farmi una visita e che domande avete, no? Che cosa vi è sembrato? Avete visto com'è costruito? Che cos'è quell'elemento? È fatto tra l'altro molto bene, avete l'entrata del tempio, la veduta centrale, il panorama aereo e qui abbiamo, guardate, la parte invece del cuore, no? della sinagoga, con tutti gli elementi che possono essere proprio sottolineati. E così insomma ce ne sono anche altre, qui ve ne ho messe una, questa del Duomo di Milano proprio, questa invece è un'altra sinagoga, quindi diciamo che la rete da questo punto di vista ci facilita tanto, no? Ci dà tante risorse. Non è, come posso dire, un aspetto negativo, altrimenti rischiamo sempre di ridurre la rete per loro al paese dei balocchi, in cui ci sono solo giochi, schiacciante, invece è un grandissimo strumento anche di tipo culturale, insomma, non vado oltre, vi do comunque a disposizione questi strumenti che sono utili, peraltro sono spesso anche indicati nei libri di testo, quindi non sto a scoprire nulla di nuovo. E dicevamo prima della fase creativa, quindi della fase più costruttivista, si parlava prima di SketchUp o di Tinkercad, sono delle app di disegno in 3D, guardate che i nostri studenti sono molto più bravi di noi a utilizzarle, no? Quindi eventualmente si può anche andare a costruire o modellare un armadio, un tempio, un oggetto, eventualmente addirittura per le scuole che hanno la possibilità andarselo a stampare in 3D, si può anche lavorare con i classici mattoncini, oppure fare attività, come dicevo prima, di vario genere, quindi podcast, la radio, costruire storie, dei piccoli book trailer o dei trailer semplici. Quello sotto è fatto con Minecraft, il tempio sotto, molto molto, se volete, anche degli elementi di fantasia, che magari posso anche chiedere agli studenti invece di essere estremamente rigoroso, quindi do un elenco di caratteristiche che questo tempio deve avere e chiedo loro di costruirlo. Tenete conto che non sapete che Minecraft sono tanti mattoncini digitali che si assemblano, ci passano delle ore ed è forse uno dei giochi più creativi da questo punto di vista. Oppure, guardate, andare a prendere un particolare, con la fotogrammetria, le scuole in questo momento devono anche pensare come spendere i soldi del PNRR, magari si compra una macchina fotografica ad hoc per fare proprio fotogrammetria e si vanno a fotografare in 3D degli elementi architettonici o anche degli elementi spaziali che possono essere presenti in un luogo, in una città, si fa una sorta di museo digitale in cui questi oggetti vengono in qualche modo inseriti con delle didascalie fatte dagli studenti, per cui si crea un vero e proprio museo, chiamiamolo virtuale, però che parte da un'esperienza reale, quindi di cattura immagine di un elemento reale che viene poi digitalizzato. E questo lo penso soprattutto per i più grandi, ci sono alcune esperienze interessanti anche sui musei, con gli oggetti che vengono lasciati nelle cantine dei musei che non possono essere esposte, in alcuni progetti di PCTO vengono coinvolti gli studenti che attraverso la fotogrammetria creano delle sale virtuali e questi oggetti vengono visti almeno in digitale e ovviamente gli studenti da questo punto di vista hanno un duplice lavoro digitale, tecnologico, collaborativo, nel senso che collaborano, ma intanto vengono a contatto, a conoscere con l'oggetto. L'oggetto, l'epoca storica e via dicendo. Sono tutte attività costruttiviste. No? Ecco. Mi piaceva anche fare un piccolo focus, poi Patrizia dimmi quei tempi, che io posso andare avanti fino alle 8 di stasera, ma non è mia intenzione.
Facciamo uno spazio, domande, interlocuzione.
Chiudiamo un po' con questo aspetto che forse è un po' tipico anche del mio background da docente di lettere, ma insomma, che penso sia estremamente utile proprio nell'affrontare questa tematica. No? Ci pensavo riascoltando anche le registrazioni che sono sul sito, anzi grazie perché mi ha dato la possibilità di ascoltare anche le scorse puntate, per esempio quando il rabbino sottolineava, no, il perché, non era un rabbino, comunque quando si parlava, adesso non mi ricordo chi era, forse era, non era un rabbino, ma parlava comunque della sinagoga, era Piero Stefano, esatto, sì, adesso ho associato alla, sì sì, era Piero Stefano, e quindi della parola che non può essere toccata, quindi del rotolo che non può essere toccato, e quindi abbiamo proprio questi manici, chiamiamoli così, che permettono quindi di stenderlo, oppure anche del vescovo ortodosso che racconta appunto di come la parola debba essere scritta, no? Che in qualche modo ci debba essere un'esperienza, no? Di scrittura, no? Ecco. E penso che questo aspetto sia un aspetto centrale, cioè far riflettere i nostri studenti che dietro tutte queste cose che spesso si sembrano un po', no? Un'enfasi che viene data anche in modo a volte
difficilmente capibile, soprattutto per i nostri bambini, c'è dietro soprattutto una cura, no? Una cura per la parola. Per cui quei manici, quel Vangelo tutto scritto a mano, ancora in pergamena, quella cura nella lettura, no, di un passo del Vangelo per cui semplicemente nei vari riti viene evidenziato di fronte al popolo, questa è cura. Penso che ci sia sempre di più la necessità, come dicevo all'origine, questo è un po' l'ultimo obiettivo che vi avevo dato nell'idea di progettazione, di ridare un senso quotidiano, ma nel senso nobile della parola, alle grandi parole delle religioni e diciamo così anche a, in questo caso, agli elementi, per esempio architettonici, agli elementi di arredo, per certi aspetti anche a degli strumenti delle liturgie, insomma, non so se nemmeno se è adeguato questo termine, però insomma per capirci, per ritrovarne un senso quasi originario, quasi primitivo, no? Per capirci meglio. Questo lo dovreste conoscere, no? È un po' l'altare costruito a Montesole. L'altare, e parlava invece nella chiesa protestante, c'è una tavola. No? C'era un po' questa differenza. Bene, cominciamo a viaggiare con le parole. Altare, da che cosa deriva altare? Dipende dall'età dei bambini o degli studenti, no? È chiaro, se è un bambino elementare, con lui farò. Che cosa ti viene in mente con la parola altare? Secondo te da cosa deriva? Che cosa vuol significare? Intanto faccio bel brainstorming sulla parola. E la parola tavola che cosa significa? No? Queste parole vanno riassaggiate, proprio in modo ungarettiano, cioè vanno isolate da tutto, riprese singolarmente e fatte riassaggiare. Perché è chiaro che nella parola altare c'è l'altezza, ma perché c'era bisogno di alzare? Perché c'era bisogno di alzare? Che cosa si alzava? Che cosa si faceva sull'altare? Si facevano i sacrifici. Chi faceva i sacrifici? Per quale motivo? Cosa c'è dietro un sacrificio? Qual era l'intenzione? E perché come cristiani abbiamo l'altare, non abbiamo più i sacrifici? E volendoli si innesca anche un approfondimento teologico, no? Ecco, per cui l'agnello di Dio c'è. Ma senza andare, possiamo serenamente andarci insegnando la religione, però senza necessariamente andare sugli aspetti teologici, che pure sono importanti, aiutare i nostri ragazzi a riprendere in mano il senso vero, primitivo di quell'oggetto, di quella parola. Perché quando entreranno in un tempio e vedranno l'altare, automaticamente si ricorderanno che cos'è quell'altare. Perché noi viviamo in un mondo di parole e di immagini con una velocità tale che davvero molto spesso non abbiamo il tempo. Mi viene da dire della contemplazione delle parole, no? Così come a che cosa somiglia a una tavola, che cosa serve la tavola? Per mangiare come? Ma possibilmente in compagnia, improvvisamente, semplicemente da due parole semplici, etimologiche, abbiamo messo in campo tutto il cristianesimo. C'è tutto il cristianesimo, qui se ci pensate bene, no? Ma non solo, no? Però è chiaro che l'altare e la tavola diventano due elementi con cui io posso davvero viaggiare, no? Con cui posso davvero andare a definire tanti aspetti. Pulpito, angolo o minbar sono tre oggetti molto simili. Cosa potevano servire? No? Da che pulpito viene la predica? O l'ambone, che non è, una volta mi ricordo il mio bimbo piccolo che disse: papà, ma in chiesa si gioca a tombola, serio, eh? Dico, perché ci ha detto don Adriano che c'è l'ambone. Va benissimo, avrà avuto 4 anni, insomma, 5 anni.
non va. Vabbè, per scherzare, ovviamente quando vedo Lambone mi viene per forza in mente solo lui, no? E sorrido ancora. Però anche qua riflettere, che cosa serve questo vedo? Perché così? Mi ricorda qualche cosa? Non ci sono ancora. Che cosa serviva? Perché uno doveva andare in alto? Ah, perché se no non si sentiva e non si vedeva. Questo oggetto qui ha fatto sì che gli amboni, i pulpiti, non servissero più fondamentalmente, no? Anche se in qualche modo io sono ancora qua su un piccolo pulpito, su un piccolo ambone, se vogliamo. E anche lì in bar, nella moschea, no? Fondamentalmente si neanche salire in alto, in alto. Quindi vedete anche qua come si può lavorare sui significati, sulle immagini. Possono essere visti assieme, possono essere assimilati nella logica che poi alla fine moschee, sinagoghe, chiese cattoliche, chiese protestanti, chiese ortodosse, alla fine però nei significati degli spazi, degli ambienti, delle posture del corpo c'è la vita spicciola, la vita quotidiana, per cui sì, c'è bisogno che le persone mi sentano perché ho qualcosa di importante da dire, quindi se devo essere ascoltato, ecco il perché di questi oggetti. Quindi non sono solo degli arredi, no? sono degli strumenti prima di tutto. Ecco, questa cura delle parole secondo me è molto importante. Questo è il mio verbo preferito in latino, che mi ha sempre affascinato molto, no? Per cui culto, cultura, coltivazione, un po' tutta questa derivazione in latino è un unico verbo che collo, per cui io arrivo in un luogo, comincio a coltivarlo, ad abitarlo. E comincio a costruire la mia chiesa, il mio tempio, no? Perché mangio al tempio ovviamente. Ed è bellissimo perché come quarto significato anche quello di avere cura. E da qui derivano tantissime parole nostre, dalla cultura agricola, dalla cultura intesa come sappiamo, dal culto. Pensate anche qui, no? Che viaggio nel tempo e che viaggio proprio nella quotidianità. E quindi il culto viene fondamentalmente dallo stesso verbo che mi dice che zappare, e che legame c'è tra zappare e il pregare Dio, no? E che legame c'è, è veramente interessante questo, no? Perché in qualche modo proviamo, inneschiamo quel tentativo attraverso quale? Attraverso le parole, no? Noi proviamo a ridare una concretezza anche a una dimensione che spesso, siccome è religiosa, trascendente, facciamo più fatica a ritrovare in noi, no? Così come il verbo kaleo, da cui peraltro ecclesia, chiamare per nome, nominare, chiamare ad alta voce, invocare, invitare, chiedere, è molto bello questo fatto che sia chiamare ad alta voce, no? Peraltro c'è chi dice che abbiamo radici simili, e ce l'hanno sicuramente, ma ancora dipende anche dalle scuole etimologiche. Però capite che anche un caleo, da cui deriva comunque ecclesia, che in fondo ha quasi un significato simile anche di sinagoga, no? Comunque c'è un radunarsi, un essere chiamati assieme, no? Anche in questo senso paraclito, ce ne sono tante, no? Di derivazioni che sono legate anche a aspetti religiosi e teologici. Ecco, capite che anche semplicemente con questo termine io posso fare tanti percorsi anche interessanti, no? Tra la loro vita quotidiana, fra la realtà che vivono loro, le loro famiglie, la concretezza della loro famiglia e in generale i significati. Così come anche con loro andare a ragionare sulla postura. Poi insomma ho quasi finito e lascio spazio un po' alle vostre considerazioni, alle vostre domande. Perché si prega così in modi diversi? Eppure tutti modi dignitosissimi.
ogni postura che cosa mi comunica, sia a livello emotivo che, diciamo così, anche a livello razionale. E farli uscire, sentire anche a livello emotivo che cosa vedono, che cosa sentono, e fare anche capire che evidentemente questa è una dimensione che fa parte dell'uomo, non è una dimensione che non ci riguarda, no? Come spesso una certa parte, diciamo così, di cultura, no? vuole far credere, no? E quindi, vabbè, il significato anche etimologico di Islam in generale i vari significati, no? delle varie posture. Avete presente adesso in chiesa quando ci si dà la pace dopo il Covid? È un tripudio di posture del corpo diverse, no? Dipende dalla chiesa in cui andiamo, c'è una chiesa in cui si è ricominciato a dare la mano, quell'altra in cui si fa così, quell'altra in cui si fa namastè, quell'altra in cui ci si abbraccia, quell'altra in cui ci si mette la mano sul cuore. È stato bello però perché in realtà è come se si fosse aggiunto un gesto all'interno della celebrazione spontaneo, perché nessuno ci ha detto esattamente come il fedele deve dare la pace senza dare la pace, no? Ed è curioso, e anche lì c'è un po' di imbarazzo adesso di dare la mano, perché non sai mai se il tuo vicino di panca ha piacere che tu gli dia la mano, no? Per cui tendi a guardare di più negli occhi per vedere se effettivamente puoi, come dare anche la pace, no? E può sembrare una cosa strana, in realtà è stato uno di quei processi di straniamento che ti permette poi di riosservare meglio i gesti e i riti all'interno di qualche cosa che tu hai vissuto centinaia di volte, ma che forse avevi bisogno di risignificare, no? Per tanti aspetti, insomma. Quindi penso che paradossalmente questo tipo di attività faccia poi bene anche a noi, no? Penso che davvero, no? Si può passare. E poi prendo su queste posture del corpo, si può lavorare sui testi, si può inventare una storia, ci si può immedesimare. Si può raccontare il mio soggettivo, il tipo magari di preghiera, oppure fare in modo che sia in un processo di scrittura creativa un momento della storia, per cui sappi che tu devi scrivere un testo in cui ci deve essere uno di questi momenti, qualcuno di questi personaggi, e via dicendo. Provate lì a mettervi un po' di spunti, no? da un punto di vista prima di struttura di un percorso didattico, e però anche da un punto di vista un po' di suggestioni legate proprio ai nomi, ai luoghi, alle posizioni del corpo, alle parole, perché penso che sia l'unico modo per portare la realtà delle tre grandi religioni alla quotidianità. A partire dall'uomo fondamentalmente, insomma, e più da quello che ci lega che da quello che ci divide, perché è poi bello vedere che in realtà poi ci sono tantissimi punti di contatto pur nelle diversità, e se ci pensate bene anche in questa immagine dei corpi che pregano, pur essendo molto in evidenza, no? le diversità religiose, in realtà sono comunque posture che tutti abbiamo assunto in qualche modo in momenti che possono essere stati di preghiera pubblica o privata, personale o piccolo gruppo, insomma, in generale, ecco, per chi ovviamente si ritrova, insomma. Ecco, so se avete domande, qualche stimolo.